Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
L'estate andava avanti per conto suo e i contadini le tenevano dietro faticando. Sconquassata nelle soprastrutture, l'Italia rivelava le sue infrastrutture di fondo. La terra continuava a fruttare, gli alberi a mettere fronde. La gran massa della popolazione rurale, legata ai propri campetti, continuava il giro del suo lavoro fatica. Rastrellare, segare, zappare, raccogliere. Sempre fatica, sempre gli stessi gesti. In certi momenti ci sentivamo violentemente in ozio. In una valle fuori della nostra c'erano 3 o 4 contadine che zappettavano il sorgo. Sarà stato verso la fine di luglio, quando il sorgo cinquantino è alto un paio di spanne e i contadini lo zappettano, solo che in quell'anno lo zappettavano le contadine. Il sorgo normale era già bello alto. Eravamo in un boschetto di acace ai margini dei campi.
«Guarda quelle povere criste là»,
mi disse Enrico. Avevano in testa fazzolettoni e cappelli di paglia. Era un caldo afoso. Se avevamo caldo noi lì all'ombra, che solo a prender su il parabello si sudava, per queste donne curve sotto il sole a zappettare, doveva essere un vero strapazzo di piacere.
«Vedi», disse Enrico, «qua le fatiche della guerra e lì i piaceri della pace».
Enrico non rispose niente. Io dissi:
«Nota che noi dalle fatiche della guerra saremo sollevati quando viene la pace. Invece per loro i piaceri della pace durano sempre».
Domandai a Enrico se sapeva quanti sono i contadini in Italia, ma lui disse: «Andiamo a aiutarle». Io sarei probabilmente riuscito solo a spaventarle, ma Enrico, spuntando sul margine del campo, chiamò:
«Ehi là, donne!»
con perfetta naturalezza. E quelle non si spaventarono affatto, nonostante i parabelli, e dissero anche loro: «Ehi là!» E Enrico disse: «Volete una mano?» Ci mettemmo a zappettare alla brava, presso a poco con la forza che ci vuole per spaccare la legna. Il lavoro veniva bene, ma la forza calava a velocità vertiginosa. Lavoravamo sportivamente, cioè come gente che ha da zappettare un quarto d'ora e poi fare qualcos'altro. Invece la gente che ha da zappettare lavora come gente che ha da zappettare tutto il giorno. Una o due donne lavoravano con noi e le altre che ci avevano dato la zappa ci stavano a guardare.
«Si vede che non avete pratica», dicevano.
Entro 10 minuti io ero ridotto come quando si fa una fuga in consulta in bicicletta, che fin dai primi strappi si sente che si sta esagerando, ma invece di rallentare si gettano le ultime bracciate di forza in questa fornace di stanchezza. Il sudore mi zampillava da tutte le parti, le mani mi si erano già riempite di vesciche galoppanti nutrite dalla pappa del caldo. Il sangue ronzandomi in testa tendeva ad annerire il paesaggio. Le piantine del grano turco parevano di metallo nero verniciato. Disse a Enrico: «Bisogna cambiare stile». Si trattava di lavorare allo stesso ritmo delle donne, appaiarsi e copiare il ritmo. Ci mettemmo a fare così. Non erano rose e fiori, ma andava molto meglio. Un po' alla volta mi abituavo, tornavo pian piano a galla. In principio avevamo veduto le contadine come un gruppo, ma ora che ne avevo una al mio fianco, cominciai a vederla separatamente. Era fra i 30 e i 40, del tipo castano biondo che è frequente nelle nostre campagne. Era scalza, con la sottana fino a metà tra il ginocchio e la caviglia. Era vestita di tela pesante, aveva sbottonato 2 bottoni sotto il collo e le si vedeva spuntare la maglia di flanella. Lavoravamo fianco a fianco, quasi toccandoci, e all'improvviso sentii quanto era donna questa donna. Mi venne come una vampata, quasi la voglia di essere un contadino, non solo per i motivi generali di fervore storico-sociologico, ma per lei. Quando si zappetta, per qualche minuto si picchia, e poi per qualche minuto si sta fermi appoggiati alla zappa. Poi si ricomincia. Questa è la tecnica. Mi venne in mente quel pezzo che dice: «L'azzurrino fiore del ciano nelle luci aveva». E in uno di questi intervalli che si sta fermi, le guardai le luci.
Non aveva il ciano, aveva occhi grigio pietra, belli. Sentivo il suo odore acre che si mescolava col mio più giovane. Quanto era che non mi cambiavo io? Solo qualche settimana. Lei, chissà quanto, si confondeva con le spighe la chioma. Storie. Le spighe non c'entrano coi capelli di una donna sporca e sudata, e questo vale anche per la spigolatrice di Sapri e tutte le altre, e naturalmente la Ruth. A sera sentivo i cristalli del sudore raggrinzarsi sulla pelle e il mio odore mi pareva diverso dal solito, macchiato. Mi insognai tutta la notte la Palestina antica e la Ruth, che era un pezzo di ragazza palestinese molto belloccia e mi insegnava a zappettare stretto stretto con un attrezzo biblico simile al nostro ma più tozzo. Sentivo l'odore della sua pelle che era come salvia ma più forte, e dei capelli rossi che era come resina e fieno. Per spostarsi in pianura si andava principalmente a Sorghi. La campagna era come una scacchiera che dall'alto appariva lucida e razionale. Invece, scendendovi dentro, non ci si raccapezzava più e bisognava rifarsi una logica empirica, seguendo le quinte degli alberi, i festoni delle viti, i muri agresti. Rumori, voci arrivavano come nuotando in aria, disancorati dalla storia. Ci si sentiva assurdi in mezzo a questa gran macchina placida che continuava come sempre a produrre foglie, polenta, uva. I grilli in agosto cominciano a strillare quando la luce scema, verso le 7 di sera, e le collinette si inazzurriscono. L'aria si rinfresca, gli scherani rientrano nelle loro tane, i bambini nelle aie gridano, in guerra come in pace, e i cani abbaiano allegramente in mezzo ai bambini. Partono come fagottini i pipistrelli mentre gli ultimi uccelletti sono già a casa e chiacchierano prima di dormire. C'è anche il fumo sulle casette. Seduti per terra, con lo schioppo tra le ginocchia, ci pare che la campagna ci custodisca come figli. Non abbiamo mai amato tanto la campagna che ora s'annera. I riflessi rosei evaporavano in aria. I colori si raddensavano, si vedeva lo spettro di un grande lago formarsi in alto e riflettere il lago scuro del Sorgo. Il paesaggio si spegneva mareggiando. Cominciavamo a percepire il giro lento della terra, la grandezza spropositata della sua crosta su cui eravamo posati. Per un po' i disegni lontani delle montagne ci facevano compagnia, ci davano la scala delle cose, poi scomparivano anche loro inghiottiti nel lago e non si vedeva altro che il cielo. Le notti al campo, sotto il monte di Torreselle, erano formidabili. C'era l'oscuramento nei paesi e non c'erano riflessi di luce artificiali, si stava distesi con la faccia in su. E in una notte stellata un quarto d'ora in queste condizioni fa girare la testa. Anche parlare faceva un effetto strano. L'acustica del cielo notturno è stranissima. La voce si sente ma perde ogni qualità, si scorpora. Dante sapeva i nomi delle stelle e delle costellazioni e li mandava su in aria. Il cielo se li beveva. Guardando il cielo notturno ogni tanto si ha la sensazione di partire col corpo. È un effetto analogo a quello dell'ubriachezza da vino, e qualche volta per noi ci sarà stata anche una punta di ubriachezza da vino, perché i contadini ce ne davano, e così facevamo vertiginose sortite dove stavano Berenice, Cassiopea, Andromeda. Raccontavo a Severino le storie di queste donne quando le sapevo, confondendole un po'. «Tutte puttane!» diceva Severino. La sua voce veniva inghiottita nell'aria.
L'estate era troppo folta. Si sentiva la stagione sfibrarsi. Ero andato a bere a una polla d'acqua sorgiva a mezza costa. Era caldo ed io ero preoccupato per certe notizie arrivate dalla pianura e mi era venuto uno di quei momenti di sconforto sotterraneo che ogni tanto venivano nel corso di quell'estate, quando si perdeva sul serio il senso di quello che facevamo e il paesaggio diventava sibillino, vagamente allucinante. Questo sentimento, io mi figuro che somigli un po' alla morte. E siccome è impossibile essere del tutto insensibili all'aspetto riposante della morte, sentivo sotto lo sconforto una specie di stanco benessere. Bevvi avidamente dell'acqua limpida e fresca finché mi sentii sazio e poi mi allontanai pochi passi dalla fontana e, trovandomi su un marginetto erboso fra gli alberi e i cespugli, mi sdraiai per terra guardando all'insù le foglioline che tremavano e dopo un po' chiusi gli occhi quasi senza accorgermi. E così, in mezzo ai rumori minuti dell'estate, mi addormentai, col mio parabello in una mano e l'altra posata per terra con la palma all'insù. Dormendo mi pareva che dai rami sopra di me mi venisse a cascare qualcosa in palma di mano, ma sentivo che non era una cosa escreta da uccelli petulanti, era assai più leggera, però meno leggera di una foglia. Allora mi mettevo a fare meccanicamente il mio gioco consueto, ponendomi sul piano razionale la domanda «che cosa può essere?» e cercavo la gamma delle soluzioni plausibili. Tutto a un tratto ebbi la sensazione di sapere esattamente che cos'era. Era una cicala. Volevo riaprire gli occhi per controllare, ma mi venne in mente una cosa curiosa, che non avevo mai visto una cicala. Non è che non avessi mai potuto vederla. Basta montare su un albero dove ce n'è qualcuna che grida, perché si sa che non volano via, solo smettono di gridare e restano ferme. Ma la verità è che non avevo voluto andarla a vedere, per qualche motivo indefinito associato con un senso di sacrilegio. Sarà forse il modo che hanno di gridare, che per un bizzarro effetto di acustica non si sa mai se è una ragnatela di gridi sottili a poche spanne dall'orecchio o un coro abissale grande come tutto il paesaggio. Non c'è prospettiva nello stridore delle cicale. È inutile, deve esserci una punta di magico dentro. Quel rumore non è interamente di questo mondo. Fatto sta che cicale non ne avevo mai viste né in persona né in effigie sui libri. La cicala deve essere senz'altro greca. È impossibile che i greci non abbiano sentito quant'è misteriosa e per i misteri avevano un orecchio incredibile. Come si dirà in greco cicala? E quanto antica è biologicamente? Più antica dell'uomo? Del cane? Perché non ci insegnano a scuola queste cose? Vigliacchi traditori, mi dicevo, ma pigramente, perché era caldo. Pare che facciano apposta a non insegnarci le cose interessanti. Almeno ci insegnassero sul serio il greco. Mi svegliarono delle voci. Era gente venuta a bere alla fontana. A mano che parlavano, li riconoscevo. Erano in tre.
«È tutta questione di non prenderlo in corpo di guardia», diceva Enrico.
Poi lodò l'acqua e il piacere di bere a sazietà.
«Quando è finita la guerra me ne voglio cavare dei capricci», disse. «Non sei figlio del direttore di Marzotto, tu?» disse il negro. «Sì», disse Enrico. «E tu? Cosa fanno i tuoi?» «Niente», disse il negro. «Da quando mi ricordo io sono sempre stati morti».
«Mi dispiace», disse Enrico.
«Però quando è finita la guerra anch'io me lo voglio cavare qualche capriccio», disse il negro. «Io devo pensare a dare degli esami», disse Raffaele, «perché i miei di casa mia hanno fatto i sacrifici». «Non vai in roccia tu», disse Enrico. «Allora dopo la guerra devi portarmi, ho una voglia matta di andare in roccia». «Capo primo la moto», disse il negro, «un Saturno rosso che vada anche a 110 e anche di più». «Io voglio dedicarmi un po' seriamente alle donne», disse Enrico, «ma voglio cavarmi la voglia di andare in roccia».
Ora che ci ho ripensato e ho ricostruito le frasi, vedo bene che non c'era niente di singolare in questa conversazione, ma allora mi parve singolare. Sentendo solo le voci mi parevano in un'altra sfera di realtà, come dei fantasmi che parlassero. E del resto si dà il caso che, essendo morti tutti e tre, in complesso sono fantasmi anche adesso. Stetti lì con gli occhi chiusi finché furono andati via senza chiamarli.
Nella palma della mano aperta, quando mi alzai a sedere sull'erba e guardai, non c'era più niente. E così la chiusi e pensai, quando si chiude la mano, si prende un pugno di aria. Per Ferragosto avevamo prenotato il maggiore, la più grossa delle nostre vittime etico-politiche e la più lunga delle nostre spedizioni in pianura, quasi mezza provincia. Eravamo stati, si può dire, suoi allievi nelle organizzazioni giovanili del regime. Sentivamo il dovere di risolvere personalmente il suo caso. Era un uomo allo sbaraglio, una figura molto in vista di quelle che chiedevano pubblicamente piombo per qualcuno, di solito per noi, 2 o 3 volte alla settimana. Discutemmo a lungo se era più giusto che sapesse o no chi lo promuoveva caduto. Ci conosceva tutti benissimo. Ma poi, forse per un moto di pudore, stabilimmo di lasciarlo all'oscuro. Sapevamo che ogni sera verso il tramonto passava in bicicletta per una stradicciola fuori di Vicenza, diretto al paese dove era sfollato presso una famiglia. La spedizione durò vari giorni. La prima notte ci spostammo per sorghi e stradette campestri, prendendo a mano il largo nella pianura. Poi, entro un giorno o due, procedendo in terra incognita, trovammo il posto e chiedemmo ospitalità a una famiglia di contadini. Mi pare che fosse gente che conosceva qualcuno di noi, forse una delle nostre famiglie. In Italia si va sempre avanti con le conoscenze. Fatto sta che questi contadini, specie le donne, erano semplicemente entusiasti di noi. Si vedeva qui, dove eravamo in fondo forestieri, di che tempra era l'appoggio popolare ai partigiani. Credevano nell'onnipotenza dei partigiani e nella nostra in particolare. Erano convinti che potessimo fare qualsiasi cosa. E quando alla sera spuntava Venere sopra i colli lontani, erano sicuri che fosse un segnale per noi. Ed era perfettamente inutile negarlo. Dei rischi che correvano ospitandoci non avevano paura. Anzi, erano orgogliosi di averci. E si vedeva che credevano di avere chissà che cosa. Eravamo in 4 o 5, tutti col parabello, anche perché volevamo uccidere il maggiore collettivamente. Salvo Gigi, che aveva il compito di seppellirlo e ci seguiva con una vanga. La casa era a un paio di chilometri dal punto della strada che avevamo prescelto. La campagna è irrigua, tutta solcata da fossi e canali, e gli spostamenti risultavano azzardosi. È un bel traffico ammazzare un uomo. La vigilia di Ferragosto eravamo ai nostri posti tra i cespugli, una buona ora prima del tramonto. Ci eravamo portati un'anguria. E quando fummo sistemati, ce la spartimmo. Sulla strada passavano in bicicletta le operaie di ritorno dalla fabbrica e dicevano «Senti, che buon odore di anguria!» Tenevamo gli occhi sul rettilineo da cui doveva spuntare il maggiore. L'ordine di sparo era stato sorteggiato. Venne il tramonto, con la sua luce incantata. Poi venne la sera. Passarono alcuni ciclisti, per lo più assai diversi dal maggiore, per sesso o corporatura. 1 o 2 corsero un po' di pericolo. Ben presto fu buio e si capiva che il maggiore non sarebbe più passato. A notte alta decidemmo di tornare a dormire nei sorghi vicino alla casa dei nostri contadini. Era una bella notte, con una gran luna. Oltre un magnifico prato, splendido sotto la luna, c'era un fosso assai largo. Né a destra né a sinistra, fin dove arrivava lo sguardo, si vedeva traccia di un ponte.
«Questo fosso bisogna passarlo», dissi.
Nessuno era molto entusiasta e io stesso ero un po' incerto sul come. Forse il metodo delle frasche. Ci si attacca ai rami di un buon gelso sull'argine, una dondolata energica. Oppure il metodo della pertica. Ce n'era una lì per terra. Piantarla nell'acqua con la dovuta rincorsa e fare un volteggio. Gigi però disse che non se la sentiva. La nostra maggiore preoccupazione era lui, che non ha mai veramente amato lo sport.
«Va bene», dissi, «allora si passa a piedi».
«Andiamo a cercare un ponte», disse Dante.
«No», dissi, «qua si passa», ed entrai nell'acqua.
Con 2 passi andai sotto fino al collo. Al terzo scomparvi, tranne le mani col parabello. Devo confessare che i fossi mi fanno paura, ma ero così irritato che continuai a camminare e riemersi dall'altra parte. Gli altri mi raggiunsero mezz'ora dopo, avendo trovato il ponte un po' più in giù. Mi ero spogliato e giravo di corsa attorno a un capanno di canne su cui avevo messo la mia roba da asciugare alla luna. Non era affatto asciutta. E Gigi mi diede il suo maglione senza maniche, che infilai al posto dei calzoni. Mi era largo e Gigi da dietro mi assisteva a tenerlo su. Il giorno dopo tornammo sulla strada un'ora prima del tramonto. Mario aveva il parabello incompleto perché durante il giorno l'aveva smontato e non riusciva più a trovare il calcio.
«Me l'hanno rubato», diceva, e noi dicevamo «spara col resto».
Subito dopo il tramonto, in fondo al rettilineo comparve un ciclista e vidi subito che era il maggiore. Eravamo accucciati tra i cespugli coi parabelli puntati. Il maggiore veniva avanti, tutto assorto nei suoi pensieri. Vestito così in borghese pareva depresso e debole. Io spostavo piano piano il parabello camminando in aria col cerchietto del mirino un po' davanti al maggiore. Quando fummo al punto giusto mi fermai ad aspettarlo e in un momento lo vidi entrare nel mio mirino coi suoi tristi pensieri. E lì, in questo cerchietto di ferro, lo voglio lasciare. Ora la stagione era come un festino confuso, in quel momento di anarchia che prelude alla fine. Dai nostri crinali pareva di sentir muoversi il terreno come se l'Italia in basso si crepasse e mandasse su una lava disordinata. Arrivavano da tutte le parti bande estroverse di passaggio. Spesso l'orda vera e propria non risaliva nemmeno sui crinali, ma lambiva il piede delle colline brucandolo. In cima venivano invece i capi, gli avventurosi stati maggiori ambulanti. Bastava guardarli per vedere quanto erano diversi da noi. Pareva che fosse arrivata una nuova mutazione, un prodotto di qualche altra cultura. Avevano fasce di seta, mitragliatori fuori ordinanza, facce allegre e terribili. I loro incontri erano sempre da vedere. Attila, quando venne coi suoi incontro a Aquila, era veramente terrificante. Roba da Salgari. Dopo i saluti a mano si presentarono.
Aquila! Attila! Aquila! Attila!
Faceva spavento. Aveva una compagna, questo Attila. La chiamava lui così. Era bruna, piccola, col profilo elegante e i tratti minuti. Dante la stava guardando intensamente perché era molto fuori ordinanza. E Attila sorrise e disse con affettuoso orgoglio:
«E poco loquace, 32 parole!»
Saranno state in slavo. Era cecoslovacca. Accadevano cose straordinarie. Ci dava appuntamento il vicequestore, veniva su a Monteviale coi suoi sgherri, noi venivamo giù senza sgherri perché i nostri sgherri eravamo noi e ci incontravamo in un'osteria. Mettevamo gli schioppi in un cantone per delicatezza, ordinavamo vino bianco e trattavamo. Loro venivano a offrire collaborazione, protezione ai prigionieri politici, in cambio di certe assicurazioni per le loro persone alla fine della guerra. Negoziavano bene, con un certo stile corrotto. Si mettevano in sostanza nelle nostre mani, ma con stile. Io avevo sempre sottinteso che la guerra civile separasse le due fazioni come un sacramento, un segno indelebile che non si cancella mai più. Era l'ora delle stramberie, la prova generale della fine della guerra. Inoltre era sconcertante sentirsi creduti importanti. Veniva da dirgli: «Guardate che noi siamo dei privati e non intendiamo di contare alla fine della guerra». Però pareva un peccato deluderli. Poi venne settembre con le prime uve e la confusione diventò minacciosa. Vennero i grandi rastrellamenti sui monti, gli arresti nei paesi, le case bruciate, le piccole fucilazioni. I briganti, abbandonati dai loro vicequestori, inferocivano per conto proprio. Ci portarono via anche il conte, che era tra i capi di pianura, non solo un amico stretto, ma il primo dei nostri sostegni. Le regole si accantonavano, ci si trovava a correre empiricamente di qua e di là, cercando di rispondere ai brutali inviti. «In marcia verso San Vito, dove tengono il conte, se è ancora vivo. È una grande azione dimostrativa, a cui partecipano tutti i reparti della zona». È il primo pomeriggio, già tutto l'arco dei colli è pieno di spari e noi ci affrettiamo per arrivare in tempo per la nostra parte di gloria. La gente ci incoraggia come nelle gare sportive.
«Bravi, bravi! Accoppateli tutti!»
Si entra, si esce per cortili, porticati, orti, quasi tra due file di gente che applaude. Ora siamo sui monti sopra San Vito, io e Gigi staccati dagli altri per fondare un nuovo battaglione alla memoria del conte in mezzo ai rastrellamenti collinari. La gente nelle contrade, in attesa del turno, si radunava davanti alle case a recitare il rosario. Passavamo in mezzo alle sedie delle donne in preghiera. Eravamo alti alti, tra il faedo e il mucion, guardando bruciare le case lì sotto. Siamo andati a finire sotto un ponte a Priabona, io e Gigi. Sulla strada sfilano da un pezzo colonne di camion tedeschi. Abbiamo cercato di attraversare in fretta tra un camion e l'altro. Quando siamo stati proprio sul passo, è arrivata un'altra colonna. Abbiamo avuto appena il tempo di ficcarci sotto il piccolo ponte ed ora eccoci qui. I camion ci passavano rimbombando sopra la testa. L'ultimo rallentò al ponte e si fermò un po' più in là. Si sentivano i soldati chiacchierare. Erano ucraini. Stupidi anche loro, però. Come si fa a non guardare sotto un ponticello così? Avrebbero potuto divertirsi. Finiva l'estate. I bradisismi si arrestavano, le orde estroverse non passavano più. I rastrellamenti si smorzavano e noi giravamo negli ultimi sorghi in pianura a fare piccole azioni stanche. Nei grandi campi di sorgo passavano ore terrose, granulose. Conoscevamo tutti i fenomeni dell'inframondo verdastro, la terra umida, i gambi sempre un po' acquosi, i cancri pulverulenti, i ciuffi teneri delle pannocchie. Veniva la fantasia di essere anche noi creature del sorgo. Si era imparato a camminare a quattro zampe là sotto, a sostarvi in conversazione, a dormirci le notti.
Quando tagliano il sorgo stiamo freschi?
Forse quest'anno non lo tagliano.
Presto sarà tutto secco. Se si mette a piovere resterà verde. Se si mette a piovere faremo le docce. Ora dire che andremo via? Ma dove vuoi che andiamo?
Si cominciava a pensare all'inverno. L'altro inverno eravamo ancora chi a casa, chi nascosto. In montagna c'è la neve d'inverno. Sulle colline non ci sono più foglie. La nostra guerra era figlia delle foglie.
Vuoi che passi un altro inverno?
E chi lo sa? Non mi importava più niente di niente. Le foglie già cominciavano a morire. C'erano anche i cani, con cui certi reparti andavano alla cerca tra i campi. Io avevo un coltello speciale per questi cani, a mezza via tra il ronchetto e la scimitarra. Me l'aveva dato un amico che era venuto a trovarci e ci aveva lasciato gli auguri di buona guerra e a me questo coltello. Assicurava che era perfetto per i cani. Diceva che basta distendersi per terra faccia in su, il cane passa di furia e per un attimo espone la pancia. Tu alzi un po' il coltello e frum, lo scucisci da cima a fondo. Meccanicamente provavo a fare un piccolo sforzo per credergli e quasi ci riuscivo. Certo però, nel sorgo il coltello fa compagnia e sono convinto che è ottimo contro i cani.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.